ma di alcune cose lui ha deciso di farle attraverso l'uomo. Ma l'uomo naturale non può fare le cose di Dio. Ve ne siete accorti? Per poter fare delle cose soprannaturali ha bisogno di una capacità soprannaturale, e questa capacità gli viene data tramite l'unzione. La parola nell'ebraico antico è, la possiamo leggere qui dietro, è mashach. In realtà è mashach. Il popolo ebraico utilizza molto di queste vocali aspirate e significa fondamentalmente ungere, scorrere, strofinare con olio, allo scopo di mettere a parte per Dio. Quindi l'unzione, la parola mashach, veniva utilizzata quando si dava un segno distintivo, visibile, attraverso, abbiamo visto nelle domeniche scorse, attraverso l'unzione, che erano quattro aromi su una base di olio, quindi cinque, erano cinque componenti che venivano dati o agli utensili o alle persone per dare un segno distintivo. In altre parole, era riconoscibile da qualcosa di visibile che quell'oggetto, quella persona erano stati messi a parte per uno... Siete con me? Cioè era visibile, era un segno visibile. Oggi noi tendiamo a vedere che nelle religioni tendono a dare dei segni visibili per indicare qualcosa. Spesso litigo con mia moglie perché io vorrei mettermi il clergy, ma lei dice: tu sei pazzo. Ora, cos'è il clergy? Il clergy è un collettino bianco. Tu hai presente quando compri la camicia che c'è quel pezzettino trasparente che devi togliere? Ecco, immaginalo bianco. E mia moglie mi dice: non sei un parrino che puoi andare in giro con il clergy. E io ho detto: sì, però sai, a volte io mi presento così, dico: sono un pastore. La gente mi dice: ma di che? Cioè, vero? Cioè, hai le pecore? Sì, ma non sono quelle che immagini tu. E allora a volte le persone hanno bisogno di un segno visibile, e a volte nella religiosità noi vogliamo dare dei segni distintivi che sono visibili, ma che poi alla fine sono privi di una reale sostanza. Perché sai qual è il tuo segno distintivo che l'unzione è su di te? Che le persone avvertono che Dio si sta muovendo attraverso di te, e quindi si aspettano che tu faccia azioni secondo l'idea che loro hanno di Dio. Ora tu, se fai delle azioni che sono contro la natura e le azioni che Dio farebbe, quello è un segno distintivo che però Dio non ti sta usando. Se Dio ti sta usando, le persone attorno a te riconosceranno che Dio attraverso di te si sta muovendo anche nella loro vita. Va da sé che l'unzione non è qualcosa di che è per te. Per te esiste la fede. Per pregare per te, tu puoi usare la tua fede personale. Ma quando preghi per gli altri, tu hai bisogno dell'unzione. In altre parole, l'unzione non è egoista. L'unzione non è per te, l'unzione ti è data per gli altri, perché gli altri possono riconoscere che c'è una manifestazione soprannaturale nella tua vita, cioè Dio si sta muovendo attraverso di te verso di loro. Siete con me questa mattina? Volete comprendere? Vogliamo comprendere tutti insieme ancora di più di cos'è l'unzione? Perché se lo sappiamo la possiamo riconoscere, e una volta che la possiamo riconoscere la possiamo anche utilizzare per gli altri e fluire in questa meravigliosa capacità che lo Spirito Santo ci dà. Perché lo Spirito Santo non è venuto per darci un battesimo un momento, è venuto e se n'è andato per darci basta, dopo di che se n'è andato e ci è lasciato lì così. No, lo Spirito Santo è venuto per rimanere sempre con noi, e se ci credi puoi dire amen, perché è così. Oh, ma l'acqua serve proprio, eh? Potete approfittare tutti per aprirgli ora la bottiglia. Nel locale che presto avremo nuovo, la prima cosa che entrano sono i climatizzatori. Scherzo ovviamente, la prima cosa che desideriamo che entri è la presenza dello Spirito Santo. E poi subito dopo i climatizzatori. perché il nostro locale nuovo è per la via, sta arrivando. Yes. Ora, qual è lo scopo principale dell'avversario? Perché, ahimè, ti voglio dare una buona notizia da una parte: tu sei più che vincitore in Cristo Gesù, il tuo destino è vincere, ma per vincere vuol dire che c'è una battaglia, e se c'è una battaglia vuol dire che c'è un nemico, e se c'è un nemico vuol dire che appena ti giri le spalle devi fare attenzione che c'è un nemico. Ora, spesso il mondo ti dice che il nemico è Dio stesso, ma l'abilità dell'avversario, il diavolo, sapete qual è? Quella di non farsi trovare. E quindi tutto il mondo non dà la colpa all'avversario, come sarebbe giusto che sia, ma dà la colpa a Dio, non comprendendo che c'è un combattimento già vinto, ma quel combattimento prevede che tu possa scendere nel campo di battaglia. E sapete la cosa più importante per il diavolo? Qual è? Non è la tua morte. Perché se tu conosci il Signore, nel momento che tu, che lui può, che può ucciderti, potrebbe ucciderti, tu vai col Signore. La cosa più importante per l'avversario è rubarti l'idea del proposito che Dio ha per te. E quando noi non fluiamo nell'unzione, vuol dire che noi non abbiamo capito il motivo per cui siamo al mondo e il proposito che Dio ha per noi. E spesso dico, noi stiamo lì anni a cercare di capire qual è il proposito meraviglioso che Dio può avere per noi stando fermi, ma quando ci sono propositi che sono basici per noi, intanto il proposito di sicuramente è quello che noi possiamo essere figli e quindi che apparteniamo alla famiglia di Dio, ma poi ci sono altri propositi basici, quello che possiamo ministrare, la riconciliazione tra chi non conosce Dio e Dio, perché noi l'abbiamo, lo stiamo vivendo, lo possiamo ministrare agli altri, lo possiamo dare agli altri. Perché marito, Dio ti ha chiamato a essere un marito secondo il cuore di Dio, se sei moglie, una moglie secondo il cuore di Dio, se sei padre, un padre secondo il cuore di Dio, se sei madre, una madre secondo il cuore di Dio, se sei figlio, essere figlio secondo il cuore di Dio nella tua famiglia. Quanti propositi ci sono che forse ci stiamo perdendo per cercare il proposito, che spesso poi facciamo coincidere con una professione. Ma tu non sei la tua professione, tu sei prima di tutto figlio di Dio. Se sei qui tu puoi alzare la tua mano e dire io sono figlio di Dio, io sono figlia di Dio. Seconda Corinzi 1, dal verso 21. Ora colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti, ognuno dica e mi ha unto, è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ascoltami, è impossibile essere cristiani e non avere un'unzione nella nostra vita in manifestazione. Perché cristiani non è una religione, non è un insieme di persone che vanno in chiesa. La parola cristiani deriva da Cristo, e la parola Cristo significa unto. Gesù viene chiamato Yeshua Mashiach, ed è la stessa radice della parola che abbiamo detto prima, cioè Gesù, l'Eterno salva, questo è il significato del suo nome, Cristo, cioè unto. In altre parole, noi non seguiamo Gesù di Nazaret, noi seguiamo Gesù Cristo, infatti non siamo nazareni, siamo cristiani. Questo non per togliere qualcosa a Nazaret, tornando a domenica scorsa, Nazaret e Prato, non è quello il problema. Il problema è che noi ci definiamo cristiani, ma sappiamo poco dell'unzione, o forse facciamo delle cose senza sapere che le stiamo facendo tramite quello che la Bibbia chiama unzione. Scuoti la persona che è accanto e gli dici, ma tu hai l'unzione. Seconda Corinzi 5,17 dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova. Questo vuol dire che ci sono nuove regole. C'è un nuovo modo di vivere, c'è un regno che ancora non conosciamo, conosciamo in parte. Ecco perché abbiamo bisogno dell'unzione per poter stare in questo regno. Uno dei modi come si vive nel regno di Dio è attraverso l'unzione. Quindi l'unzione, abbiamo detto, è un segno distintivo, visibile, che fa capire a tutti che tu sei stato messo a parte per Dio. In altre parole, quando quelli più intimi a te, non in chiesa, perché in chiesa noi possiamo indossare una maschera per un paio d'ore, ma quelli che ti sono più vicino possono vedere che c'è un tratto distintivo nella tua vita che indica che sei stato messo a parte per Dio, nel tuo modo di parlare, nel tuo modo di comportarti. Ora, questo non è un culto di giudizio, questo è un culto per aprire gli occhi, per dire tu appartieni e c'è un'unzione sulla tua vita, ma questa unzione diventa visibile solo quando la fai fluire, solo quando la fai azionare nella tua vita. È un potenziale che può rimanere potenziale, ma che nel nome di Gesù io sto pregando in questo tempo che diventi attività nella vita di ognuno di voi e nella vita di ognuno di noi. Puoi dire amen? Ascoltami, io posso leggere la parola di Dio continuamente ed è buono, per chi lo fa è ottimo, continuate, non smettete. Ma posso leggere la parola di Dio per ricevere un logos, per ricevere un'informazione, ma ho bisogno dell'unzione dello Spirito Santo per ricevere una rivelazione della parola di Dio, che è un flusso di pensieri continuo che viene dal cielo ed è una cosa completamente diversa. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola, e la parola originale è remata, che non è il logos, cioè non è la parola scritta. La parola scritta ti aiuta, la parola scritta è buona, quello che leggiamo nella parola è corretto. Sapete perché? A volte mi chiedo, ma perché dobbiamo leggere la parola e pregare? Non possiamo solo pregare o solo leggere la parola, non possiamo solo avere comunione con Dio o solo leggere la parola. C'è un problema di fondo e vi spiego perché. Ci deve essere equilibrio, sono come due ali di un uccello. Un uccello non può volare con una sola ala, non avrebbe l'equilibrio. Se io leggo solo la parola di Dio, sapete cosa accade? Che io ricevo solo informazioni, ma quelle informazioni mi danno semplicemente un qualcosa che conosco, ma non qualcosa che sperimento. Posso leggere le istruzioni di una bicicletta, ma finché non salgo sulla bicicletta non sto facendo esperienza. Siete con me? Allora perché non posso stare solo a pregare e non pregare come la richiesta di lista di preghiere di cose che a me servono, ma avere comunione con Dio dove gli dico sì le cose che mi appesantiscono, ma poi c'è uno scambio con Lui. Di come scambio? E in questo scambio io gli do i miei pesi, Lui mi dà la sua pace, io gli do le mie idee e Lui mi dice il suo proposito, io gli do i miei sogni e Lui mi dice il suo sogno per me. Mi state comprendendo? Questa è una relazione. Allora perché non posso avere solo una relazione e leggere la parola? Perché il rischio è che solo nella relazione io possa essere turbato o indirizzato dai miei pensieri, e quindi ho bisogno della parola che mi faccia stare su dei paletti, ma non solo la parola, ho bisogno della sua presenza che mi possa dare rivelazione della sua parola. Chiesa, siete con me? Non posso fare solo uno o solo l'altro, e se non faccio nessuno dei due, scusami, ma perché sei seduto lì? Potresti andare a mare, ancora sei in tempo. Ma sei deciso di stare qui, è perché hai deciso di essere tutto tutto da una parte. Come si dice? Tutto tutto, niente niente. Chiesa, ascoltatemi, o siamo cristiani o siamo religiosi. E ascoltami, e lo dici pure alla persona che è accanto, io non voglio essere un religioso. Tre cose importanti sull'unzione. Tre concetti fondamentali che possiamo tirare fuori dall'insegnamento della parola. La prima cosa che fa l'unzione è che dà un'impartizione. Cosa vuol dire impartire? Vuol dire che Dio versa il suo carattere e le sue abilità come in un vaso, in un contenitore che deve essere vuoto. Di com'è vuoto? Questo significa impartizione. Cioè Dio ti fa parte della sua abilità soprannaturale insieme con te. Faccio un esempio pratico. Sei al lavoro e una persona ti viene a dire: oh, sai, ho questo problema in famiglia. In quel momento una parte di te dice: ma che me ne frega, perché mi devo esporre, perché ti devo dire qualcosa? L'altra parte, che si chiama Spirito Santo, ti dice: parlagli, e gli dice che c'è una soluzione a questo problema che non viene da te, viene dal cielo. Quella è un'impartizione in quel momento, c'è un'abilità di poter ascoltare il cuore di Dio in maniera soprannaturale, che non viene da te, non viene dal naturale, è l'impartizione che in quel momento sta arrivando nella tua vita da parte dello Spirito Santo. Se ci credi puoi dire amen, se non ci credi di amen uguale, perché come ti sto dicendo io è un'impartizione. Dio ti fa parte della sua natura soprannaturale, perché altrimenti con la tua sola natura naturale non potresti fare questo, perché è soprannaturale. La seconda cosa che fa l'unzione è che ti dà abilitazione. In altre parole, Dio fa parte della sua potenza, ma ti dà anche l'abilità di poterla utilizzare. Come? Nel momento che la metti in pratica. Oh pastore, ma io non riesco a volte a fare certe cose, io non riesco, perché le stai facendo con la tua forza. Cioè la potenza di Dio è disponibile, c'è un'impartizione, ma se non la metti in pratica quell'impartizione non gusterai mai il fatto che sei abilitato a fare quello. Cioè Dio non solo ti dà la potenza, Dio ti dà anche lo strumento per metterla in pratica. Wow, puoi dire con me wow. E un'altra cosa che è l'unzione è che è una sostanza. Come pastore? Hai detto che nell'Antico Testamento era un segno di olio. No, no, ma l'unzione quando scorre nella tua vita diventa una sostanza spirituale. Cosa vuol dire? Che è visibile? Che la puoi toccare? No, ma è una sostanza. Ti voglio fare qualche esempio su questo. Vi ricordate Eliseo? Eliseo a un certo punto muore, viene messo il suo corpo in un luogo di sepoltura e viene gettato anni dopo, successivamente, un morto all'interno di questo sepolcro. E le ossa di Eliseo, venendo a contatto con questo morto, lo resuscita. Questo morto prende vita da delle ossa che erano già morte. Questo è esattamente il doppio. Questo miracolo fa sì che Eliseo faccia il doppio delle opere di Elia, dei miracoli di Elia. Ascoltami, cosa c'era su queste ossa se non una sostanza invisibile, ma che era soprannaturale e che ha compiuto un miracolo? In altre parole, quando c'è un'unzione, c'è una sostanza spirituale nella tua vita. Non è visibile, ma c'è. È come se fosse un olio. Non lo vedi, ma c'è. Dì con me, non lo vedo, ma c'è. Un altro esempio pratico. Gesù aveva questa sostanza spirituale addosso. Marco 6,56. E dovunque egli giungeva, in villaggi, città e ospitate, la gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno cosa? Le sue mani? Il suo corpo? Che cosa? Il lembo. Un lembo del suo vestito. Vi ricordate la donna del flusso di sangue? Non toccò Gesù. Chiesa, mi state ascoltando? Non toccò Gesù la donna col flusso di sangue. La Bibbia dice che toccò l'orlo. Ognuno dica orlo. L'orlo del suo vestito. Non toccò Gesù, toccò l'orlo. Cosa c'era nel vestito di Gesù? C'era l'unzione, c'era una sostanza invisibile ma che produceva miracoli. Ora io non so voi, ma io piuttosto che avere un segno visibile preferisco avere una sostanza invisibile che produce miracoli nella vita delle persone. Se ci credi anche tu puoi dire la voglio anch'io. Atti 19, dal verso 1. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di chi? Possiamo comprendere l'Antico Testamento. Possiamo dire che Gesù aveva questa sostanza, ma stiamo parlando di Paolo, uno dei suoi discepoli, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli. No, questo per me non è possibile, è assurdo leggere questa cosa. Portavano degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo. Cioè, in altre parole, questo oggi lo potreste portare a casa di qualcuno e guarire, ma non è questo, ma è la sostanza spirituale che c'è nelle nostre vite, che può andare in giro attraverso addirittura dei tessuti. Allora ditemi che non è una sostanza quando noi scorriamo nell'unzione. è qualcosa che è fisico, non visibile, ma è qualcosa che è fisico. A volte pensiamo che è solo nella nostra bocca o solo nelle nostre mani o solo con la nostra presenza, ma è una sostanza che può essere tolta anche dal nostro corpo. Si portava, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si allontanavano da loro. Gli spiriti maligni uscivano da loro. Non c'era neanche bisogno di dichiarare qualcosa. L'unzione che c'era nella vita di Paolo. È incredibile questa cosa. Cari, immaginate il livello. Noi qua a volte pensiamo che i livelli della Chiesa siano le sedie che ci sono, le luci che ci sono, le commodities che ci sono. Apro e chiudo parentesi. Tutto quello che noi facciamo qui, che voi vedete che facciamo qui, non è per fare spettacolo, non è per fare baldoria. Lo sapete perché lo facciamo? La profondità, il mio cuore, ve lo voglio aprire. Perché nel mondo abbiamo talmente tribolazioni, abbiamo talmente tante prove e difficoltà nella società che ci circonda, che io desidero che quando la Chiesa è qui, nel momento che sta adorando Dio con tutto il cuore, quell'esperienza sia l'esperienza migliore della loro giornata, della loro settimana, della loro vita. Quando tu sei qui, non è che noi mettiamo la musica alta perché ti vogliamo dare fastidio, o le luci, o tutto quello che vedi perché vogliamo fare spettacolo, perché vogliamo che quel momento sia un momento indimenticabile per la vostra vita. Ecco perché vogliamo una lode più migliore assai di quello che possiamo avere, che possiamo avere le luci migliori, che possiamo avere l'ambiente migliore, ma tutto questo non serve a nulla se quando vieni sei distratto. Ma quando vieni ben disposto ad adorare Dio, io e mia moglie desideriamo che tu possa avere l'esperienza migliore della tua vita. Chiusa parentesi. Ma tutto questo sarebbe inutile se non cresciamo come Chiesa nell'unzione. Io desidero che ognuno di voi non venga più da me a dirmi: pastore, come devo fare? Ma che venite con testimonianze dicendo: sono andato a casa del mio parente, ho parlato in questo modo, ho avuto una parola di conoscenza, ho pregato per lui, è guarito. Queste sono le cose che dovremmo dirci e scambiarci quotidianamente. Ho parlato al mio compagno di Gesù e si è convertito, wow. Ho pregato per sua madre e questa è stata liberata, wow. Ho parlato con quella famiglia che non era, che avevano dei problemi in famiglia e si sono ricongiunti, hanno fatto pace, si sono riconciliati, wow. Questa è la Chiesa che deve muoversi, cari. Quindi io ho bisogno di crescere nell'unzione. Alza la tua mano e dillo: io ho bisogno di crescere nell'unzione, dove addirittura anche i vestiti caricavano questa potenza meravigliosa. Ora, la persona unta come segno distintivo era che doveva essere separata per Dio. Separata per Dio vuol dire che è utilizzata solo per gli scopi divini. La domanda che io mi faccio spesso, sapete qual è? Ma me la facevo pure prima, ma me la faccio oggi. Io mi sono sempre fatto la domanda: ma quando Dio mi... quando Dio mi confronterà personalmente? Perché voglio dirti una cosa: Dio ti confronterà personalmente. Non chiederà conto ai tuoi genitori, non chiederà conto a tuo fratello, non chiederà conto a tua sorella, non chiederà conto al tuo responsabile se non come ti ha condotto, ma chiederà conto a te personalmente delle scelte personali che hai fatto. E mi sono sempre detto: se il Signore mi dice, ma tu quanto ritieni che sei stato appartato per me, messo a parte per me? E questa è una domanda che io mi faccio continuamente, perché il segno tangibile che c'è un'unzione nella tua vita e che tu hai messo a parte la tua vita per lui, per uno scopo, per il proposito che Dio ha per te. Guardate che c'è scritto in 1 Samuele al capitolo 24 dal verso 6. Così disse ai suoi uomini, questo è Davide, che ha l'occasione di poter uccidere Saul, che lo sta rincorrendo per ucciderlo. Mi guardi l'Eterno dal fare questa cosa al mio Signore, all'unto dell'Eterno, dallo stendere la mia mano contro di lui, perché è l'unto dell'Eterno. Con queste parole Davide trattenne i suoi uomini e non permise loro di scagliarsi contro Saul. Quindi Saul si levò, uscì dalla caverna e continuò il suo cammino. Qui abbiamo una visione da parte del re Davide, un insegnamento dove Saul si trova su una caverna. Saul è un re, il re di Israele lo sta cercando di ucciderlo perché ha capito che Dio ha scelto un altro re al posto suo, e Davide si trova in una caverna insieme con lui e ha la possibilità di togliergli la vita insieme con i suoi soldati, ma Davide dice: la mia mano non si leverà contro l'unto dell'Eterno. Eppure già Davide era stato unto dal profeta Samuele per essere re al suo posto. Mi comprendete quello che voglio dire? Per Davide Saul era sacro, era stato messo a parte per Dio con uno scopo, e lui dice: la mia mano non si leverà contro colui che è stato messo a parte per Dio. Sarà Dio a rimuoverlo, non sarà la mia mano, sarà Dio stesso a rimuoverlo, perché Dio stesso lo ha separato per il suo scopo. Io lo riconosco. Ecco cos'è l'unzione, un segno tangibile che tu sei. Quando il diavolo si presenta alla tua vita, c'è un segno tangibile che tu sei stato messo a parte per Dio, al punto non è neanche più bisogno di pregare per una protezione per la tua vita, perché quando il nemico verrà per la tua via, questo è unto, lasciamolo stare, questo è messo a parte, lasciamolo stare, questo sta fluendo nella unzione di Dio, lasciamo stare, questo non lo so, però io desidero farmi trovare dall'avversario che sono stato separato per Dio e che c'è un segno tangibile nella mia vita che è l'unzione. E non è per dire: oh, io sono unto più di te, fatti più in là perché scivolo meglio, sono più unto. No, perché l'unzione non è per innalzarti, l'unzione è per gli altri. E sapete dove si vede la vera unzione? È quando gli altri sono beneficiati da quello che tu stai facendo. Allora c'è un'unzione nella tua vita. Pastore, ma ho bisogno dell'unzione anche per servire in chiesa? Certo, perché se lo fai con le tue forze si esauriscono, ma se lo fai sulla base delle forze che Dio ti dà, della soprannaturalità che Lui ti mette nella tua vita attraverso l'unzione, allora tu puoi fare qualsiasi servizio, benedire gli altri e dire: l'ho fatto per il Signore, perché sono messo a parte per Lui. E chi ci crede può dire amen. Facciamo un applauso alla sua presenza in questo luogo, la sua unzione. Con l'unzione tu stai dicendo: Dio, io ti do l'esclusiva di usare la mia vita, la mia vita è per te. Ora tu magari stai pensando: pastore, quindi ho finito di vivere, devo stare tutto il tempo in chiesa, devo stare tutto il tempo... No, non sto parlando di questo, perché noi pensiamo che l'unzione viene quando siamo qui. No, lo Spirito Santo non è venuto il giorno del battesimo e sinneo, ha fatto una visita, shandara mandara, boom, e poi è scappato perché doveva andare da qualche altra parte. No, lo Spirito Santo è sempre con te, è sempre con te quando sei a casa da solo, quando sei davanti al computer da solo, quando ti chiudi in bagno da solo, quando sei a parlare con gli amici da solo, quando dici delle cose da solo. Lo Spirito Santo è sempre con te, quindi la unzione, l'unzione dello Spirito Santo è sempre con te, non quando sei in chiesa. Quando sei in chiesa, ora lo vediamo, si sviluppa qualcosa di maggiore, ma l'unzione si muove anche mentre sei al ristorante, mentre stai andando a casa, mentre sei in macchina. L'unzione è con te. In altre parole, quando lo Spirito Santo ti sospinge, ti spinge, l'unzione si può attivare nella tua vita, siamo noi che decidiamo di non attivarla. E quando non l'attiviamo, e quando lo facciamo per molto tempo, noi stiamo rischiando di diventare passivi, atrofizzati, insensibili a quello che lo Spirito Santo vuole fare. Siete con me? Dillo, per me non sarà così. Significa che diventiamo, non mi viene il termine, però quelli che fanno, ci sarà qualche altro, cioè in quel momento c'è una potenza nella nostra vita che vuole agire e noi diciamo: vabbè, c'è un'altra occasione, un'altra cosa, diventiamo disillusi e rimaniamo e poi diciamo: Signore, ma c'ho questa cosa, questa sensazione, che è come se non mi sentissi al posto tuo. Non stai agendo come figlio, non stai facendo fluire l'unzione. Questo è semplicemente come poter risolvere. Quando lo Spirito Santo mi ispira, voglio buttarmi nelle sue braccia, voglio fluire nell'unzione, perché l'unzione è sempre con me. Alza la tua mano questa mattina e dillo: l'unzione è sempre con me. Non ti abbandona mai, è sempre con te. E ascoltami, l'unzione viene sempre con un proposito. Viene sempre per un proposito. In altre parole, fino a che tu non entri nel proposito che Dio ha stabilito per te, l'unzione non si attiva. Vuoi un'unzione per essere un marito secondo il cuore di Dio? Attivati per essere un marito secondo il cuore di Dio e chiedi allo Spirito Santo l'unzione per essere un buon marito o l'unzione per essere una buona moglie. Perché l'unzione si attiva con il proposito, viene attivata nel momento che io entro nel proposito. Geremia capitolo 1 dal verso 4: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto. Ascoltami, ti do una buona notizia: tu non sei qui perché sei stato voluto da tua madre e da tuo padre naturale. Prima di tutto tu sei qui perché sei stato voluto da Dio, sei stata voluta da Dio, e Dio non ti ha lasciato solo per venire al mondo. Dio ti ha dato anche un proposito. In altre parole, prima ha creato lo scopo per la tua vita, poi ha creato te e poi ti ha fatto nascere. Quindi non c'è nessuno di noi che è qui senza un motivo specifico. E se sei qui è perché già hai capito il primo motivo, perché tu possa essere un figlio e una figlia di Dio. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Guardate qui, c'è un proposito di Geremia e c'è un proposito per ognuno di noi. Prima ancora che noi veniamo al mondo, sapete qual è il segno distintivo che tu hai un proposito? Che nel momento che entri in questo proposito e vedi scorrere l'unzione, l'unzione è il segno che tu hai un proposito. Perché proposito e unzione sono legati, non li puoi dividere. E Isaia 10:27, che abbiamo già letto qualche domenica fa, ma lo riprendiamo perché sarà un po' il versetto che ci guiderà in questa stagione. In quel giorno avverrà che il suo carico sarà tolto dalle sue spalle. Cioè il diavolo cerca di metterti pesi, va in cerca di persone dove poter caricare pesi, scoraggiamenti, cose pesanti che tu devi portare, ma che invece Dio vuole togliere. Alza la tua mano e di grazie Signore perché tu vuoi togliermi i pesi. E il suo giogo dal tuo collo. Vuol dire che il tuo movimento è limitato, il giogo nel collo vuol dire che il tuo movimento è limitato, la tua volontà è limitata, sei schiavo e non te ne accorgi. E poi dice: il giogo sarà distrutto dall'unzione dell'olio. Ognuno dica unzione dell'olio. Quindi da questo verso noi possiamo vedere quattro cose. Uno, che l'unzione viene da Dio. Cioè non è qualcosa che possiamo imitare, viene da Dio, la potenza di Dio è visibile, non la puoi imitare, non puoi usare qualcosa che sia una cineseria, per dire, un'imitazione. È qualcosa di visibile e tu riconosci che viene da Dio e viene con uno scopo. Poi l'unzione rimuove i pesi. Quando c'è un'unzione, i pesi... Io faccio questo esempio, per esempio spesso nel servizio. Quando sei appesantito nel servizio, sapete cosa la maggior parte delle persone fa? Si toglie dal servizio. Ma quello è l'esatto strumento di misura per dire che stai facendo le cose con le tue forze. Quando tu dici basta, io non ne posso più, è il momento che dici io ho bisogno dell'unzione di Dio per svolgere il compito che Dio mi ha assegnato. Perché se stai facendo una cosa nella chiesa o fuori dalla chiesa, vuol dire che sei in un proposito. E se riconosci che quel proposito è venuto da Dio, allora chiedi a Dio anche le forze per quel proposito. E questa forza viene sotto forma di unzione. Alza la tua mano e di ricevo ora nuove forze da Dio, nuova unzione da Dio per svolgere il compito che mi ha chiamato a fare. E Dio ti unge anche per spezzare i giochi attorno a te, nella vita dei tuoi figli, di tua moglie, di tuo marito, nella vita delle persone che sono attorno a te. Poi l'unzione è un diritto di tutti i nati di nuovo. Se sei, quanti nati di nuovo ci sono qui? Alza la tua mano. Se sei nato di nuovo, l'unzione ti appartiene di diritto, perché l'unzione è il modo come Dio ti sta dicendo: tu puoi agire come mio figlio, come mio delegato. Quindi l'unzione è per tutti. Guarda la persona che è accanto e dici: l'unzione è anche per te. E poi lo abbiamo già detto, l'unzione mette a parte per il proposito. In altre parole, quando vedi l'unzione agire nella tua vita, allora tu dici: wow, ho fatto bene a mettermi a parte per le cose di Dio, perché sto vedendo dei risultati. Quanti potete dire che siete entrati a volte a fare delle cose perché non avevate tutta la cognizione di quello che stavate facendo, ma quando avete visto i risultati avete detto: wow, Dio mi sta usando in questo, allora mi metto ancora più a parte per questo scopo. Perché l'unzione ti fa comprendere che il tuo esserti messo a parte è una cosa che Dio sta gradisce in quel momento, gradendo, non lo so. Vediamo cosa comprendiamo da questi due versi. Giovanni 3:30. A Giovanni fanno la domanda, a Giovanni il Battista, gli dicono: ma c'è uno che battezza di più di te, che fa discepoli di più di te, che fa cose di più di te? Si parlava di Gesù. E Giovanni così risponde: bisogna che egli cresca e io diminuisca. In altre parole, più noi moriamo a noi stessi, più permettiamo a Dio di manifestarsi attraverso di noi. Ricordate cosa ho detto dell'unzione? Che l'unzione è la capacità, l'abilità di Dio soprannaturale che si muove attraverso di noi. Più io muoio a me stesso, più io do a Dio la possibilità di manifestarsi attraverso di me. E guardate quest'altro verso in Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo. Dillo con me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Diciamolo tutti insieme. Io sono stato crocifisso con Cristo. Io lo ricordo a tutti noi ogni tanto, perché questa cosa ci sfugge. Dove sei tu? Sei stato? Sei qui? Dove sei? Ma prima di essere nei luoghi celesti, sei stato? Non puoi andare nei luoghi celesti se prima non sei stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, mamma mia, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che vivo nella carne, cioè la vita che sto vivendo ora, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Ognuno dica del Figlio. Non dice nel, dice del Figlio, perché Cristo abita in te, la sua fede abita in te e tu stai vivendo della fede di colui che vive dentro di te. Che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se noi uniamo questi due versi, sapete cosa mi viene in mente? Tutto di me, niente di Cristo. In matematica siete bravi. Meno di me, più di Cristo. Niente di me, tutto di Cristo. In altre parole, l'unzione è molto semplice. Se scorre l'unzione, non scorri tu. Se l'unzione scorre nella tua vita, maggiore unzione scorre, minore presenza del tuo io è presente. E col tuo io c'è tutti i tuoi imbarazzi, tutti i tuoi modi di pensare, tutti i tuoi modi di vedere, tutti i tuoi modi di fare. Sapete perché? Perché l'unzione ti abilita a parlare secondo il cuore di Dio, a vedere come Dio vede, a pensare come Dio pensa, a parlare come Dio parla e ad agire come Dio agisce. Ecco cosa fa l'unzione. Ma non può muoversi se c'è un ingombrante io a bloccare l'unzione. Perché quando io devo vedere con gli occhi di Dio, significa che non devo vedere più con i miei occhi. Facile. Quando parlo con l'unzione, vuol dire che non devo più parlare secondo il mio io, ma come Dio parlerebbe in quella situazione. Qua vengono i nodi al pettine. Ecco perché a volte l'unzione non circola nella nostra vita. Dico a volte, perché meno di me, più di lui, niente di me, tutto di lui. Tutto di me, niente di lui. L'unzione non c'è, non c'è un segno distintivo che tu sei stato messo a parte per lui. È il mondo, ascoltami, ne ha abbastanza di cose che assomigliano a Dio ma non sono Dio. E se il mondo entra nella chiesa e non trova una reale differenza con il mondo, ma perché dovrebbe venire in chiesa? Ragazzi, ascoltatemi. Se i ragazzi della vostra età vi vedono e non vedono nessuna differenza con loro, col modo di pensare, di parlare, di agire, perché dovrebbero ricevere il Gesù che avete ricevuto voi? Ma non è questo il vostro caso. Guardate tutti i giovani che siete attorno e vi dite: noi non siamo così. E ve lo dite forte: noi non siamo così. Noi stiamo facendo la differenza. Dillo alla persona che è accanto: noi stiamo facendo la differenza. E se anche non ci credi tanto perché ti stai dicendo: pastore, veramente avrei un sacco di cose da cambiare, dillo in fede: io sto facendo la differenza. Il solo fatto che tu desideri l'unzione di Dio è già il primo passo. Ascoltami, Dio non è lì a dire a chi do l'unzione, al più meritevole, no, perché l'unzione viene per la grazia di Dio, grazie a Dio, che se venisse per i nostri meriti, ma Dio si muove attraverso di te per benedire le persone che sono attorno a te, e lo fa attraverso l'unzione che mette nella tua vita. Alza la tua mano e di questa mattina: più di Dio e meno di me. Guardate questo Salmo, Salmo 133. Un salmo profetico che il salmista Davide dà, e il salmista parla dell'unzione che c'è su un profeta che non è suo, non è della sua stessa era. Sta parlando di Aronne, non è una persona con cui ha vissuto Davide. E dice così: canto dei pellegrinaggi di Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità, che i fratelli dimorino assieme nell'uno. Sapete dov'è la vera unità biblica? È quando tutti noi dimoriamo nell'uno. Unità è uno. Quando tutti noi siamo di comune pensiero, nel dimorare nell'uno che è Cristo, lì si sviluppa la vera unità biblica. Quando io lavoro per i miei scopi, io mi sto tirando indietro da questa unità, ma quando lavoriamo tutti per lo scopo dell'uno, per lo scopo di Cristo, allora si crea l'unità che il salmista sta descrivendo in questo salmo. Verso 2: è come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne. Quindi la barba è biblica. Che scende fino all'orlo delle sue vestimenti, non va oltre, non cade a terra, non viene dispersa, scende fino a orlo. Se scende fino all'orlo, per questo la donna ha potuto toccare Gesù all'orlo, per questo alcuni potevano toccare Gesù nel lembo delle sue vesti, perché l'unzione scendeva dal capo. Chi è il capo della chiesa? Il capo della chiesa è Cristo. È su Cristo che l'unto è scesa l'unzione, e questa è la promessa per la chiesa. Ecco perché la chiesa può fare la differenza ora, in questo territorio, in questo tempo, perché c'è una promessa per la chiesa. che l'unzione scende dal capo, e se noi siamo agganciati a Cristo che è il capo, quell'unzione scende fino all'orlo delle vestimenti, non cade a terra, perché nessuna delle parole di Dio cade a terra, ma quell'unzione arriva fino all'ultima parte dell'orlo delle sue vesti, e chi tocca quell'orlo viene sanato e guarito. Amen. L'unzione è per la Chiesa. L'unzione non è per una persona, non è per un singolo. Nell'Antico Testamento c'era l'unto, ma in Cristo tu sei in unto. Quanti sono in Cristo Gesù? Se dunque uno è in Cristo, se sei in Cristo, tu sei nell'unzione, tu sei nell'unto, l'unzione è in te. L'unzione è in te, solo che deve scorrere. Guarda la persona che è accanto e gli dice: l'unzione deve scorrere. Ci sono tre unzioni che possiamo distinguere. L'unzione che è su ogni credente, come nato di nuovo, come figlio di Dio. Poi c'è l'unzione ministeriale, che non la puoi acquistare, l'unzione che Dio dà sui ministeri che Gesù ha dato alla Chiesa, ma funzioni e hai una funzione, e in quella funzione ti viene data un'unzione. Se sei un evangelista e c'è un'unzione, una chiamata di evangelista nella tua vita, allora al momento che evangelizzerai tu vedrai un'unzione, una capacità straordinaria, un'abilità soprannaturale per portare le persone a Cristo in maniera naturale, facile. Non sarai appesantito, ti verrà facile. Certo, ti stancherai fisicamente perché farai delle cose, ma vedrai una soprannaturalità che scorre nella tua vita. E c'è un'unzione specifica che è ministeriale, poi c'è un'unzione di corpo unito. Dico a me corpo unito. È un'unzione che si sviluppa quando più persone stanno insieme e caricano nella loro vita un'unzione personale. Avete notato che quando siete in due c'è un tipo di unzione? Siete al Grace Lab, c'è un altro tipo di unzione, e quando siamo in chiesa c'è un altro tipo di unzione. Questi sono i diversi tipi di unzione, ma quando sei solo qua fuori, uscendo dalla chiesa, l'unzione personale è sempre su di te. Le prime due unzioni sono singole, sono personali, quella singola su ogni figlio di Dio e quella ministeriale, l'altra è un'unzione collettiva, e quando stiamo insieme e più persone sono insieme alla ricerca di Dio, alla ricerca della sua presenza, più si sviluppa qualcosa di straordinario. Voi pensate che uno stadio ripieno di 50.000, 60.000, 70.000 persone che stanno cercando la presenza di Dio, quale unzione si spande in quel luogo? Le persone sono guarite, non c'è bisogno neanche di un appello, le persone ricevono. Perché? Perché c'è un'unzione che si moltiplica, e più persone ci sono più c'è unzione. Io desidero, non è più un sogno, ma aspetto il giorno che noi saremo talmente uniti e talmente carichi di unzione personale che non dipende dalla persona che è accanto, è colpa di Tizio, Caio e Sempronio, è responsabilità tua. Che quando le persone entrano, cadono a terra mentre stanno entrando. O ricevono un incoraggiamento, una profezia. Non che inciampano e cadono, ma che mentre entrano, la presenza di Dio li tocca talmente tanto che cominciano a essere compunti nel cuore, a ricevere guarigione. Dicono: ma che sta succedendo? È l'unzione di Dio. E quel livello si chiama gloria di Dio. Perché Dio non ha più bisogno neanche di noi per muoversi. È Lui stesso che si muove. Prima Giovanni capitolo 2 verso 20 e verso 27. Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Di con me: ma io ho l'unzione dal Santo. Questa è una promessa per tutti quelli che ci credono questa mattina e possono alzare la loro mano e dire: ma io ho l'unzione di Dio. Ma ripeto, questa unzione non è per dire: wow, sono l'unto, non toccarmi perché scivolo. Questa unzione, se la vuoi mettere in pratica, è per aiutare gli altri. E verso 27: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi. Non fa una visita, dimora. Sapete qual è l'unica persona che non può farti visita? È chi dimora con te. Mia moglie non viene a farmi visita a casa, mia moglie dimora con me, almeno poi. I miei figli, ancora per un po', fino a che non saranno maggiorenni, adulti e grandi, e avranno la loro famiglia, ma forse anche a loro vorranno entrare in casa come... Loro dimorano, non fanno visita. Poi ci sarà un momento nella loro vita in cui faranno visita, ma l'unzione dimora in voi. Questo vuol dire che non viene a farti visita mentre sei in chiesa e poi se ne va quando esci, significa che dimora in te, è lì. Io a volte lo immagino come quel fuoco che sta, sapete, assopito, che sta lì, è solo in attesa di prendere una boccata d'aria, e quando gli arriva un po' d'aria, quella fiamma si alza. Mi sa che però per voi si è alzata quella del caldo, perché non vi vedo muovervi, siete alcuni, sono addirittura fermi così. Comunque quello che soffre di più, vi assicuro, sono io, perché ho i fari puntati in faccia. Ma lo faccio con l'unzione dello Spirito Santo. Voglio andare verso la conclusione. Abbiamo detto molte cose, però ora vogliamo anche praticare quello che abbiamo detto. L'unzione è il segno tangibile che tu non frequenti una chiesa, ma che hai una relazione con Dio. Personale. Ah, Marco 16. Così ci mettiamo tutti in crisi, subito. Verso 17. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Quanti hanno creduto qui dentro? Anche se non alzi la mano, se sei qui vuol dire che hai creduto. Quanti hanno creduto? Non puoi scappare. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome. Già qua comincia Gesù. Non per voi, non per il vostro potere, ma per la grazia di Dio nella vostra vita. Nel mio nome, dice Gesù. Non nella nostra autorità, ma nell'autorità del nome di Gesù. Ascoltami, tu puoi conoscere il nome di Gesù come informazione, ma vivere il nome di Gesù è un'altra cosa. Nel mio nome scacceranno i demoni. Questo è uno dei primi segni, il primo segno visibile che tu appartieni a Lui è che nel tuo nome, nel suo nome, tu cacci i demoni. Come cacci i demoni? Perché cacci i demoni? Perché puoi cacciare i demoni? Perché è il segno tangibile che tu fai parte del regno opposto, cioè il regno della luce. Non puoi cacciare i demoni se fai parte di quel regno, puoi farlo solo se tu appartieni a un altro regno. Ed è una prova che spesso io invito tutti quelli che vogliono. Trovate un posseduto, e se avete il dubbio che qualcuno è convertito o no, portatelo lì e gli dici: ora caccia il demone. Se il demone caccia quella persona, vuol dire che c'è qualche problema. Ridi, ridi, qualche volta lo devo fare con un gruppo di persone che dico io. Siamo in un'azione in cui è difficile trovarli visibili. Qualcuno una volta mi ha fatto una domanda: pastore, ma perché da noi ci sono poco posseduti? Cioè quelli che fanno quelli che ci immaginiamo, no? Nella cosa, nel collettivo. Poi magari vai in Sud America e li trovi ogni porta. Niente contro il Sud America, ovviamente, eh? Non sto dicendo che sono tutti posseduti là. Però noi viviamo in una nazione dove l'immagine è molto più forte, l'immagine che noi diamo. Quindi in realtà i demoni si nascondono per bene, non si rendono molto visibili. Mentre ci sono nazioni dove c'è più libertà in questo senso, e quindi i demoni, quindi si vedono più fisicamente. Ma questo non vuol dire che se non li vediamo non ci sono, eh? Né che dobbiamo andare in giro per sicurezza, salvo ti sgrido nel nome di Gesù, non si sa mai. Ma nel mio nome scacceranno i demoni. Questo è un segnale che l'unzione sta fluendo nella tua vita. Poi parleranno nuove lingue per poter comunicare in modo angelico con Dio, per poter parlare lingue che edificano noi stessi. Questo è un altro segno. Questo magari è il segno che tutti noi possiamo più facilmente mettere in pratica. Aspetta, però se fai così io mi confondo. Scacceranno i demoni, parleranno noi in mano dei serpenti. Questo vuol dire che sei immune agli attacchi dell'avversario, sei immune perché fai parte del regno che ti ha immunizzato, cioè il regno della luce, che ti ha immunizzato contro i serpenti, contro gli attacchi dell'avversario. Gesù dice: calpesterete serpenti, scorpioni, tutta la potenza del nemico, e niente potrà farvi del male. Verranno qualcosa di mortifero e non farà loro alcun male. Questo non vuol dire che ti pigli la candeggina questo pomeriggio e te la bevi. Stiamo parlando sempre di attacchi. Perché noi benediciamo i cibi per spendere un minuto prima di mangiare e fare raffreddare le cose? No. Io a volte parlo con alcune persone che devono venderci delle cose, non so voi, quelli che simpaticamente ti chiamano attorno all'ora di pranzo per venderti il depuratore, per esempio. E dopo che tu parli con queste persone, sembra che stai bevendo la terra. Se la bevi nella bottiglia di plastica è cancerogena, puoi morire da un momento all'altro, è stata al sole, fa schifo. Quella del rubinetto è piena di cianuro, veleni, puoi morire da un momento all'altro. Solo con l'oro depuratore vivrai una vita fantastica. E ci credo. Poi cominci a vedere quelle situazioni dove guardi il pollo che ha allevato a terra, lo devo comprare, 48 euro al chilo, allevato con mangime, preferisco quello di Nuccio al limite, se mi dai una gallina ti sono grato, ma se compro quello al Conad gonfiato con steroidi anabolizzanti sto mangiando in realtà elementi chimici che mi produrranno la morte nel giro di qualche secondo. Non mangiare gli ortaggi del Conad perché sono lavati con acqua che contiene batteri fecali, fai quello, non fare quello, ragazzi, se facciamo così noi non mangiamo più, non beviamo più, sarebbe anche una cosa buona per alcuni. Perché noi preghiamo e benediciamo e santifichiamo i cibi? Su questa promessa: berranno qualcosa di mortifero e non farà loro alcun male. E io posso benedire il cibo, santificarlo perché mi faccia del bene e non del male. Questo non vuol dire che vai ogni giorno a McDonald's e dici: Signore, santifico questo hamburger perché non mi faccia del male. Vacci a pregare 30 giorni di seguito e vedi quello che accade al tuo fegato. Sarà il tuo fegato a pregare per te. Quindi abbiamo questi segni, ma non dobbiamo neanche tentare Dio. Imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno, ma non per la tua abilità, è l'unzione che scorre nella tua vita. E guardate, dopo aver detto queste cose, dal verso 19, il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato in questo modo, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro. Mentre il Signore operava insieme con loro. Mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. In altre parole, l'unzione che scorre su di te, qui ancora una volta conferma la scrittura che è il segno tangibile che Dio ha messo su di te, un segnale di riconoscimento. Siete con me? Molti pensano che l'unzione di Dio è nel comportarsi bene. Non è questa l'unzione di Dio. Posso parlarvi in maniera franca. Molti hanno scambiato il comportarsi bene col cristianesimo. Ci sono tante persone che si comportano molto meglio di noi. Se proprio vogliamo dirlo, la Chiesa è un insieme di peccatori che hanno riconosciuto di essere tali e che hanno bisogno del Signore Gesù. Non siamo qui perché siamo perfetti, siamo qui perché siamo imperfetti, ma crediamo in un Dio perfetto che ci sta santificando quotidianamente, che ci ha resi santi in Cristo Gesù e che ci sta portando ogni giorno ad assomigliare sempre di più a Lui, e lo fa con pazienza. Non ci forza, ma questa mattina è arrivata una parola: se vuoi crescere nell'unzione, perché puoi crescere nell'unzione, devi decidere a cosa dare priorità. devi decidere per cosa appartarti, devi decidere qual è il tuo proposito e quindi crescere nell'unzione. Giovanni 14:12, questo è un verso che, mentre ti alzi in piedi, ci mette in crisi, in una crisi profonda. Almeno a me mi mette in crisi. In verità vi dico, quando Gesù dice due volte in verità, non è perché ha voglia di dire due volte in verità. Quando Gesù dice in verità era un modo degli insegnanti rabbinici per dire vi sto dando una grande verità, una verità che non cambierà nel tempo, una verità che non dipende dalle circostanze, è la realtà divina. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Ora sapete, qualcuno può pensare che le opere più grandi, ma come, Gesù ha camminato sulle acque, allora io devo camminare sul mare, sugli oceani, questa è la cosa più grande? Ma a che serve che tu cammini nelle acque? No, per capirlo io. Perché così tutti dicono, wow, guarda quanto è leggero quello. Cammina sulle acque. Ma quando Gesù sta dicendo opere maggiori, di con me opere maggiori. Gesù era ancora in vita. Non era ancora morto sulla croce. Non era resuscitato. Vuol dire che non c'era nessun nato di nuovo. Le opere maggiori di cui lui parla, e spesso noi diciamo wow, le opere maggiori sarà che devo dare la vista a un cieco, questa è un'opera, ma l'opera maggiore sapete qual è? È che tu possa far nascere di nuovo qualcuno attraverso l'azione dello Spirito Santo e attraverso la predicazione della buona notizia. Questa è un'opera maggiore di quella che Gesù ha fatto, ma ci sono altre opere maggiori. E questo verso a me mi mette in crisi continuamente, perché mi dà uno standard. È come uno che vuole saltare in alto e viene messa una linea di dove deve raggiungerla, e quando salta si rende conto che è sempre più giù, magari si scoraggia. Ma Gesù non ti ha detto che devi fare le opere maggiori di lui così. Ha dato un ingrediente: chi crede in me. Non chi crede in una chiesa, non chi crede nell'istituzione del pastore, del responsabile. Tutto questo è fatto per perfezionarti, per agevolarti nel tuo cammino. Ma la base su cui costruire tutto è che tu creda in Gesù. Non creda nelle amicizie che Gesù ti ha trovato, nel marito che Gesù ti ha trovato, nelle mogli che Gesù, nella moglie che Gesù ti ha trovato, nel lavoro che Gesù ti ha trovato, nelle finanze che Gesù ti ha trovato, nei miracoli che Gesù ha fatto per te. Non vuole che tu creda a questo. La prima cosa, l'unica, che è necessaria per fare le opere come lui e maggiori di lui, è che tu creda in lui. In altre parole, quando trovo una difficoltà, Signore, io credo in te, e se tu me lo dici io posso andare oltre questa difficoltà. Se io trovo un limite, Signore, io credo in te, so il proposito che tu hai messo nella mia vita, hai messo anche l'unzione per quel proposito, e dall'unzione, perché senza l'unzione tu non puoi adempiere il proposito. Quindi se sei nato, vuol dire che lui aveva un proposito, e con quel proposito ti ha dato l'unzione per poter adempiere il proposito, perché quello che devi fare è soprannaturale, non lo puoi fare nel naturale. Ecco perché Dio ti mette a parte della sua potenza. Alleluia. E non è per te, ma per gli altri. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Qui in mezzo a noi ci sono doni ministeriali.